Bentornati a Rock and Roll High School da Jimmy
e Jerry.
Adesso c'è questo cambio.
E adesso c'è un cambio di nome, non vi spiegheremo qua il perché e probabilmente nemmeno da altre parti lo spiegheremo, però non sono più Kevin ma da questo punto sono Jerry.
Anche perché tanto non si sapeva manco perché ti chiamavi Kevin.
Esattamente.
Quindi, insomma, l'enigmatico Burani rimane enigmatico.
Questa puntata sarà incentrata sulla scena principale, quindi sulla scena mainstream degli anni 2000, quindi sulle band che sono andate più, tra virgolette, su MTV o sui canali mediatici. E iniziamo subito con forse la band che l'esplosione forse più grossa degli anni 2000 sono stati nel 2001 i Strokes.
Eh sì, con Is This It, disco di cui poi parleremo.
E quindi introduciamo la puntata con uno dei nostri pezzi preferiti che è Soma.
Erano i Strokes con Soma. Adesso iniziamo invece la puntata parlando di un gruppo di cui abbiamo già parlato quando si parlava dell'alternativa anni 90, però li avevamo lasciati insomma proprio negli anni 90, li avevamo lasciati e eravamo rimasti a OK Computer. Ovviamente stiamo parlando dei Radiohead. Quindi 3 anni dopo OK Computer arriva Kid A, che lascia a dir poco spiazzati sia i critici che i fan, per via insomma di quelle sonorità sperimentali che erano in netta antitesi con rispetto insomma alla vena pop melodica dei precedenti lavori, per quanto che Computer era già io ho sempre visto che Computer una via di mezzo tra un passaggio no, tra Key Day e The Bands, sì, insomma. E, nonostante ciò, però, l'album andrà in vetta alle classifiche sia in America che in Inghilterra. Amnesiac esce 10 mesi più tardi e è in gran parte praticamente frutto delle stesse session.
Sì, sono due album gemelli.
Sì, alla fine sì, è forse appena più accessibile del suo predecessore, ma più o meno siamo là. 2 anni dopo, nel 2003, arriva il disco della definitiva maturità, ovvero A to the Thief, che è una sorta di sintesi di tutte le loro intuizioni musicali fino a quel momento, tra sempre armonie pop e panorami elettronici. Per il seguito stavolta invece bisognerà aspettare 4 anni e il disco in questione, il Rainbow, uscirà inizialmente solo su internet, dove praticamente tu potevi scaricarlo decidendo se pagare qualcosa oppure no. E tutto ciò ovviamente è dovuto anche al fatto che il gruppo aveva rescisso il contratto con la EMI, con la Parlophone, che era la loro casa discografica fino a quel momento. Al di là comunque di tutto questo, il disco conquista subito gran parte della critica anche dei fan, e musicalmente è molto meno elettronico rispetto agli ultimi lavori, se togliamo forse un paio di episodi, ma è abbastanza rock, sì, nel suo complesso. Passeranno ancora 4 anni e nel febbraio di quest'anno, un po' a sorpresa e sempre scaricabile online, all'inizio esce The King of Limbs, che poi invece diverrà disponibile molto prima rispetto a il Rainbow. Infatti il mese dopo era già, diciamo, a negozio a partire da fine marzo, se non erro, che è un disco che a me, insomma, un pochino ha deluso.
Io ancora non l'ho ascoltato a fondo, quindi non mi sento di poter dare un commento.
Non so se forse Passo Falso potrebbe essere eccessivo, però insomma non mi ha lasciato alquanto indifferente, diciamo, non me lo sarei aspettato da loro, ecco.
Sì, comunque è un album particolare, comunque.
Quello sicuramente.
A questo punto di Red andiamo a ascoltare la prima traccia di Hell to the Thief,
che è 2 più 2 uguale 5.
O The Lackworm.
grandissimo pezzo di Radiohead, 2 più 2 uguale 5.
L'apertura appunto di Hail to the Thief. A questo punto andiamo avanti con fila, faremo due band che probabilmente hanno seguito l'idea musicale allineante futurista dei primi Radiohead. E la prima che
anche
vediamo,
se in maniera piuttosto diversa,
anche
però
se in
sì,
maniera piuttosto diversa, sì. E la prima che vediamo, forse quella che poi ha avuto più successo, adesso è una delle band che ha più successo a livello mondiale, sono i News. Dominic Howard alla batteria, Chris Wolfenstein al basso e Matt Bellamy alla chitarra, a tastiere, sono appunto i News, vengono dal Devon. E l'elemento principale appunto è il cantante chitarrista, giovane talento musicale, appunto si narra che da piccolo insomma fosse uno dei classici bambini che riusciva a riprodurre qualsiasi suono con la voce, con le tastiere. Ecco, si fanno notare sin da giovani appunto come band emergente, però all'inizio faticano a trovare un contratto. L'anno della svolta ce l'hanno nel 99, quando riescono appunto a incidere il primo album, Showbiz, subito un ottimo album che impressiona subito la critica e soprattutto il pubblico. Il pubblico che poi conquistano interamente con Origin of Symmetry, soprattutto per le loro qualità dal vivo. Infatti i loro concerti sono pieni di energia, Matt Bellamy passa da una parte all'altra del palco cantando, saltando, muovendo la chitarra, pur tutto ciò non perdendo mai una nota. Da qui in poi il capitolo successivo, Absolution, non è da buttare, si salva per pezzi appunto come Stockholm Syndrome o Hysteria e soprattutto per Butterfly Hurricane, però inizia nel complesso a sembrare un po' un tutto uguale. Il capitolo successivo, Black Hole Revelation, la potenza della band appunto in questo inizia a diminuire. I News poi evidentemente comporre da questo momento musica un pochino più introspettiva e toccante, però a parte Nights of Sidonia, che forse è uno tra i loro migliori pezzi, l'album rimane abbastanza un pasticcio pop rock, come sarà anche l'ultimo lavoro secondo me, insomma, che è The Resistance, che piace molto ai giovani, però sì, a noi non ci piace effettivamente.
Io personalmente mi sono fermato a Absolution,
ma io anche prima. Io sono da Origin of Symmetry, mi sono fermato. Cioè, sono arrivato a comprare. L'ho comprato
io
fino
arrivare
Solution,
a avercelo, insomma.
Sì, sì, anch'io. No, ce l'ho fino a Absolution, però a piacere fino a Origin of Symmetry. Comunque, ecco, piace molto ai giovani, sono in cima a tutte le classifiche, quindi
contenti
per loro. A questo punto andiamo a sentire uno dei loro primi pezzi, Muscle Museum, tratto da Showbiz. She
E questi erano i Muse. Andiamo avanti con un altro gruppo che sicuramente ha preso molto dai Radiohead, forse, come dire, anche in maniera un po' più evidente, direi, no? I Muse, diciamo, hanno un po' caricato il suono, no?
Sì.
Mentre Coldplay...
Forse invece i Coldplay hanno un pochino acquietato, invece.
Sì, sì. Coldplay, allora... La band che è capitanata da Chris Martin.
Questi mi stanno clamorosamente antipatici. Anche questi io non
li ho mai
sopportati.
No, questo è un altro gruppo che ho abbandonato. Però ci sono cresciuto. Io ho voluto, tipo a 16 anni ascoltavo solo Coldplay proprio.
Te
16 anni da morire proprio. Però dopo l'ho perso. Sono rimasto a Rush of Blood to the End proprio. Però vabbè, insomma, invece no, tutta sta antipatia non c'è. Diciamo che le ultime cose non mi dicono niente. Però vabbè. La band, allora, capitanata da Chris Martin, nasce intorno al 96-97 a Londra, allo University College per esattezza. Escono tre EP e nell'ultimo, che è The Blue Room EP, troveranno posto anche alcuni pezzi che poi finiranno in Parachutes, che è il loro debutto su lunga distanza, che è del 2000. La formula musicale del gruppo è molto simile appunto a quella dei Radiohead di The Bands, se vogliamo prendere un disco di paragone, con insomma quelle belle melodie un po' venate di malinconia, una produzione molto attenta, molto accurata e la voce anche di Chris, che diciamo nei suoi toni un po' più fragili può ricordare quella di Björk. Così ecco, diventano subito la next big thing del pop britannico e due anni dopo si confermano con A Rush of Blood to the Head, che perfeziona e in parte diversifica anche le atmosfere del debutto, insistendo sempre su quel pop rock molto pulito, capace però anche di assumere toni a volte, come dire, un po' drammatici, anche un po' nervosi. Nel 2005 la volta di XY, che prosegue il discorso dei dischi precedenti replicandone pure il successo. Ora, io viva la vita proprio, cioè...
non
mi sono preso neanche la cioè, nel senso, non neanche cercato, non so quando è uscito, fondamentalmente.
Sì, no,
però dovrebbe essere tipo del...
Li ho fino a XY, gli album loro, viva la vita, che io proprio scartato in partenza, non ci ho mai nemmeno pensato.
Comunque dovrebbe essere 2008, se non erro. Sì, perché c'ho il ricordo, senti bello il ricordo, che andavo a avere i Radiohead con Francesco e il Frondu. E praticamente la radio mette il singolo e dice, visto che le pubblicità alla radio, sì, che sparano, la band più forte del mondo, Coldplay. E si becca subito un sonoro vaffanculo nel fronte. E quindi adesso ci andiamo a sentire un pezzo di Coldplay, uno dei miei pezzi preferiti, per quanto insomma è un... molto semplice, no?
Sì.
Giusto quanto è? Un paio di minuti? Quanto
sì,
dura?
2 minuti e 17.
2 minuti, ecco, appunto. E apertura di Parachutes, Don't Panic. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Thank you.
somebody to lean on.
E questi erano i primissimi Coldplay con Don't Panic.
Ok, ora andiamo verso Detroit. Detroit è una città che abbiamo visto importantissima sul fine degli anni 60 per band come C5 o Stooges,
sì.
E torna prepotentemente negli anni 2000 grazie ai White Stripes.
White Stripes, Jack White, che una volta avevo letto che il primo disco che comprò con i suoi soldi fu proprio Fan House. Aveva trovato tipo i soldi, era andato contento come una Pasqua, era andato al negozietto dei dischi e aveva preso questo disco.
Molto bene. A questo punto parlerei di loro iniziando dal 1 aprile 2003. Il 1 aprile 2003 esce Elephant, che trainato dal primo singolo Seven Nation Army, fa diventare White Stripes la band del momento. Conquistano le classifiche, le prime pagine di tutte le riviste, che non so se ricordi, a quell'epoca erano tutte bianche e rosse. So, tu che lavoravi proprio in edicola, te lo ricordi? Non
sempre allora, aspetta, quale? Dei White Stripes, sì.
C'era un periodo, tutte bianche e rosse.
Sì,
bianche
e
rosse sono appunto i colori dei White Stripes. E fino addirittura a conquistare le curve degli stari. E ciò continuerà per tutti gli anni centrali di 2000, perlomeno fino a quando non si è sentito il rompersi della coppia Jack e Mac White, appunto i due White Stripes. A questo punto torniamo indietro, siamo nel 94. Jack Gillis, apprendista tappezziere nella ditta di famiglia, appassionato di rock, incontra nel bar dove lei lavorava Mac White. Tra i due nasce subito la scintilla, convolano presto a nozze e insolitamente lui prende il cognome di lei, diventando così Jack White. In quegli anni lei inizia a suonare per gioco la batteria e così nasce il duo The White Stripes, che prende il nome da The White Stripes. Non pensate male, non è quello che state pensando,
non è delle strisce,
ma sono le gomme da masticare, così dicono perlomeno.
Beh, facile comunque pensare una cosa al posto dell'altra,
pensare a qualcos'altro, sì, abbastanza semplice. I loro suoni sono di chiara matrice blues, quindi ruvidi, primitivi ed essenziali, contraddistinti da una vena tipicamente hard rock, quindi dal modello che va dai Kings più o meno fino ai Led Zeppelin. E con questo mix producono in casa i loro primi due album, White Stripes e The Steel, osannati subito dalla critica, scalando tutte le classifiche per le etichette indipendenti. E poi esce White Blood Cult, che invece sarà il via verso il successo che arriverà appunto con Elephant, del quale abbiamo parlato, e poi concluderanno la carriera
nella Cell, White Blood Cell.
Che ho detto? Colts. Ho detto Colts?
Sì.
Scusate il lapsus.
Fabio Chiocci dice che però potrebbero anche essere le strisce peridali, giustamente.
Sì, certamente, no? Ora facciamo un contest, cosa sono per voi le White Stripes? A questo punto insomma andiamo avanti, conclude una carriera appunto con Get Behind Me Satan e Iggy Thump. Da poco insomma hanno detto che si sono ufficialmente, hanno sciolto la band. Ci spiace molto, insomma ci sono altri progetti, insomma Jack White ha sempre avuto 80.000 progetti intorno ai White Stripes. E di loro andiamo a ascoltare innanzitutto un pezzo tratto da Elephant, che è Hypnotize, mentre lui risponde a tutte le varie cose sul su Facebook.
You're the kind of girl I can't.
E questa era Hypnotize,
tratto da Elephant.
A questo punto, siccome tu dovevi, no?
Dovevo staccare a certo punto.
Dovevi staccare
però
a metà, poi riprendere, riparlare per riascoltare poi un altro pezzo.
Andiamo
invece ormai hai detto già tutto, quindi riascoltiamo subito in successione.
Riascoltiamo, però in perugino.
Ovvio.
Chiaro. Quindi ascoltiamo Ikitamp, tratto appunto da
Ikitamp. Questi erano i White Stripes con Ikitamp.
E abbiamo ufficialmente aperto il contest. Che cosa sono?
Che cosa sono le strisce bianche?
I White Stripes. Ora parliamo di una band più che altro pompata da MTV più che per le loro effettive qualità.
Sì, mi ricordo proprio il primo video.
Sì.
A ruota proprio.
Sì, sì. Infatti, due soli album pubblicati, però strapompati di MTV, hanno fatto The Darkness, certamente una delle icone dei primi anni 2000. Il loro stile musicale e soprattutto estetico risente certamente dei grandi degli anni 60-70, quindi dai Zeppelin ai Queen, passando soprattutto per i T-Rex. I Darkness sono i fratelli Hawkins insieme agli amici d'infanzia Paul Lenn e Graham, e ottengono fama grazie alla loro prima hit Believe in a Thing Called Love, appunto soprattutto.
Esatto, questo il video, una sola, che era tipo su una navicella.
Esatto, era proprio questo. Permission to End, il loro primo album, li porta subito ai vertici delle classifiche. Il loro, certo, è un già sentito, tutto quello che fanno è un già sentito, però
sì, molto Queen, poi
sì, molto Queen, però a fin fine dai, spesso un riascoltare qualcosa non è che fa malissimo.
No, vabbè, erano piacevoli, qualcosa
piacevoli.
Dava gusto ogni tanto.
E poi, ecco, sulla stessa falsariga del primo esce anche il secondo album, One Way to Ticket to Hell and Back, e finora loro ultimo lavoro, anche perché poi si sono, appunto,
la tossicità del cantante,
si sono sciolti, anche se voci ora li danno in reunion per una tournée, senti un po' con chi, con i grandissimi Def Leppard.
No,
grandi. E quindi, ecco, andiamo ad ascoltare da Permission to Land Friday Night dei Darkness.
Erano i Darkness con Friday Night. A questo punto torniamo sul gruppo col quale abbiamo inaugurato, no? la puntata, ovvero gli Strokes. Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. si incontrano ancora adolescenti in Svizzera, nell'esclusivo Institut Le Rosset. Due fighetti di quelli, no? Lui è figlio di quello che c'ha il subabba, aspetta.
Non lo so.
Tipo agenzia di modelle, comunque solo? Sfondo proprio, sì, è solo, capito? Mentre Albert Hammond Jr. è figlio di Albert Hammond, che era un autore di canzoni pop, insomma, negli anni 70. Julian, tornato a New York, dove frequenta l'altrettanto esclusiva Dwight School, fa amicizia con Nick Valenzi e Fab Moretti. Nel 98, con l'inserimento poi di Nicolai Fratur al basso, che era amico di Julian, e l'arrivo da Los Angeles di Hammond, nasce il primo nucleo degli Strokes. Il debutto live avviene nel 99 in un piccolo locale davanti a ben 6 persone, ok? Grande, insomma, pubblico delle grandi occasioni. L'attività live prosegue e grazie al manager Ryan Gentles gli Strokes cominciano a fare, diciamo, cominciano a fare breccia in Inghilterra, dove l'EP The Modern Age vende ben 300.000 copie. Il gruppo è quindi, diciamo, già un piccolo fenomeno prima ancora di aver pubblicato un disco intero, che arriverà poi di lì a poco, nell'agosto del 2001, e che è Is This It, che regala alla band critiche superlative, perché insomma un disco molto semplice che fa subito presa, rock and roll da 3 minuti, 3 accordi, sonorità garage e un po' new wave, e new wave che poi sarà ancora più presente nel successivo Room on Fire e poi in First Impressions of Art. Ora io rimango dell'idea che i Strokes di This It
è un album inarrivabile,
sì, cioè nel senso per me sono andati proprio sempre a scendere andando avanti, nel senso che Is This It, sì, possiamo definirlo, diciamo, un capolavoro dei nostri anni. Room on Fire carino, però insomma niente di che. First Impression of Art a me sinceramente la piace solo la prima metà, poi mi sa di un disco insomma non niente di che, e l'ultimo sinceramente ancora non l'ho ascoltato
nemmeno io.
Ho sentito il primo singolo che non mi dispiaceva, in fondo il secondo già mi piaceva un po' meno, e degli Strokes a questo punto ci andiamo ad ascoltare ovviamente un pezzo di Is This It, il mio pezzo preferito che lo imparai a memoria all'epoca.
Ma quanto l'ascoltai all'epoca Is This It? No, io ricordo appunto che trovai The Modern Age online a quei tempi e comprai proprio Is This It il giorno che uscì a negozio, proprio lo aspettai che uscì quel giorno, e sono fiero per aver preso Is This It il giorno che è uscito, prima persona forse a Perugia che ha comprato Is This It.
E quindi ci andiamo a sentire Hard to Explain. We'll be right back. questi erano i Strokes con Hard to Explain. A questo punto parliamo di un'altra band.
Una di quelle band che nasce forse grazie ai Strokes.
Sì, questo revival, insomma, nasce, un po' garage, no?
Esattamente. La cosa bella, ora mi è tornata in mente esattamente adesso, era il periodo che c'erano le band che avevano tutte il nome che iniziava col D e finiva con la S. The Strokes, The Ice, The Vice.
Se c'era il D era sinonimo di serietà.
Sì,
proprio.
Sì,
era
la
era un
momento.
Gruppo importante. Se c'era il D. Stiamo parlando dei Libertines.
D'altra band che mi sta di un simpatico.
No, invece no, sinceramente piace. Dopo la simpatia, oddio, lui non è che...
No.
Non è Mister Simpatia sicuramente,
no,
però la band in sé per sé non
secondo
è sempre abbastanza piaciuta. Allora, il gruppo nasce dall'incontro tra Pete Doherty e Carl Barat, avvenuto nella seconda metà degli anni 90. Facevano tipo gli squatter, si incontrano come squatter a Londra, stavano occupando tipo lo stesso edificio. Le formazioni cambiano fino al 2001, all'incirca, anno in cui poi il gruppo prende l'assetto definitivo. L'anno dopo, prodotto da Mick Jones, ex chitarrista dei Clash, esce il debutto Upper Bracket, che è accolto molto positivamente sia dal pubblico che dalla critica. Il loro è un garage rock venato di punk, con qualche spruzzatina anche Britpop qua e là. L'instabilità, se così vogliamo definirla, del cantante, o il suo alto grado di tossicità, non fa altro che accrescere in un certo senso la fama del gruppo, no? Se droga e buleo, no?
Che figo!
Classico!
Degli anni 2000, dai, grande, 2000, grande. Basta, no?
Basta!
Con erotico,
basta con l'eroina! Cioè. Se eri nell'80 potevo capire!
Ma sì!
E va bene, comunque accresce la fama del gruppo, anche se comincia a destabilizzare però gli equilibri interni della band. Nel 2004 esce il secondo disco, che è omonimo, The Libertines, che segue presso a poco, diciamo, le stesse direttive musicali del debutto, e forse però migliorando anche qua e là la scrittura. Lo trovo anche forse un attimo più maturo, forse il secondo disco. Poco dopo però Pete Doherty se ne andrà e formerà i Baby Shambles, stranamente ancora vivo. Stranamente ancora vivo, e però vabbè, insomma, non gli auguro niente di che, ma
no, vabbè.
No, vabbè, dai, lasciamolo stare, dai, poi ce la fa con Kate Moss, no?
Ce la fa ancora con Kate Moss?
Ma dai, come no, penso di sì, no? Dove va sta peggio, lei, penso, anche lei, insomma.
Poteva, insomma, cercarlo un pochino meglio, ma vabbè.
Quindi dei Libertines andiamo a sentire un pezzo da Up the Bracket, che se non erro è la seconda traccia, e è una delle... forse la mia preferita del primo disco, che è The Foot of the Stairs.
We'll clamber over the balcony, banging on the window, waking Steve, bringing with a true love his unholy friend, singing, if you really need it, you just won't leave it behind. So baby, please kill me. Oh baby, don't kill me. But don't bring that ghost round to my door. I don't wanna see them anymore. Please kill me. Oh baby, don't kill me. Just don't bang on about yesterday. You know I wouldn't know about that anyway. I'll go.
He said to the mouse before, if she loved anybody more than me, turns you into stone. Though I'm reversing down a lonely street, cheap hotel where I can meet the past and pay it off and keep it sweet. 'Cause it's sweet like nothing, no. It's just like nothing at all. And I've seen you there. How could I? There he rips the heart out of your baby. You
taken far too much to see or think or touch what's real. Stranded on this street that paved my only way home. You really need it all, you just wanna leave it behind. Oh, please, go. Oh, no, don't kill me. Bring that ghost up to my door. I don't wanna see a million more, please kill me. Oh, no, don't kill me. Don't go on about yesterday. You know we'll know about that anyway. Oh no.
Questi erano i Libertines con Death on the Stairs.
A questo punto cambiamo completamente di genere per almeno un paio di band. Adesso andiamo nel grosso androne dell'alternative metal, che poi ha caratterizzato molto dei primi anni 2000. E la band in tutto questo genere, che ha certamente riscosso più seguito tra il pubblico, sono i System of a Down. Due Los Angelini di origine armene sono i fondatori, Serge Tankian ed Aaron Malakian, che completano la line-up ingaggiando poi di contorno altri musicisti di origine armene. La voce di Tankian, potente e pulita, si contrappone con le linee di chitarra di Malakian, grezze e cattive. Per la loro strada incontrano fortunatamente Rick Rubin, con il quale producono il primo album, System of a Down appunto, che li porta subito ad essere considerati gli eredi dei Rage Against the Machine. E un po' effettivamente poi Serge Tankian si prenderà anche il ruolo mediatico e politico che Zack Della Rocha lascerà libero. Dopo 3 anni esce il loro disco bomba Toxicity. MTV catalizza i singoli Toxicity, Aerials e Chop Suey, e i System diventano subito band di culto. La fretta pop forse poi riporta a far uscire il terzo album, Still This Album, che effettivamente non è un granché, errore che però poi non ripetono. Anzi, da questo punto passano 3 anni e iniziano una campagna mediatica volta a generare attesa per l'uscita del seguente lavoro, e che nel 2005 appunto avverrà in due fasi. A distanza di 6 mesi usciranno prima Mesmerize e poi Hypnotize, 2 album gemelli, che andranno tutti e 2 diritti al numero 1 delle classifiche. E quindi ecco, tra il boom di vendite che ne seguirà, il System of a Down rafforzeranno anche il loro nome, perché i 2 album sono sicuramente di ottima fattura, soprattutto il primo. Non andranno mai a scadere in troppo commerciale, anche se effettivamente non osano troppo. Dal 2006 il System of a Down sono temporaneamente sciolti, anche se per quest'estate hanno iniziato una tournée, quindi sono effettivamente tornati insieme per quest'estate, che passeranno anche per Milano, mi sembra il mese prossimo, proprio il 2 giugno.
Invece questo per me è un gruppo che non mi ha mai preso. Non è che mi sta sul cazzo, però diciamo che il genere mi appartiene veramente poco e ormai ascoltati anche se certi pezzi al Norman lo ascoltati forse più di qualche pezzo che mi piace che ascolto a casa.
E di System of a Down andiamo ad ascoltare Old School Hollywood, tratto da Mesmerize, quindi del 2005.
Standing in the sun, I'm wasting my time.
Old school Hollywood, washed up Hollywood.
Se non esiste, ma fa down appunto con Old School Hollywood.
Andiamo avanti con un'altra band dal nome bello lungo, il Queen of the Stone Age. Josh Homme, in seguito allo scioglimento di Caius, band che appunto aveva caratterizzato la nascente scena stoner negli anni 90, insieme al batterista Alfredo Hernandez e Nico Olivieri come bassista, fonda Queen of the Stone Age. Appunto, per uscire dalla nomea stoner che avevano addosso, improntano la loro musica verso più la melodia, rimanendo comunque con suoni molto aggressivi e decisi. Il loro esordio, Queen of the Stone Age, è subito una bomba, e lo stesso vale per la loro seconda volta, Right There. Il successo commerciale però stenta ad arrivare. Per il terzo album, al cuore della band si uniscono Mark Lanegan e Dave Grohl alla batteria, e così esce Song For the Diff. E forse
for
il
con
Diff,
Diff. Diff, se no è un'altra cosa, adesso non mi viene, ma
Diff.
Sì. Sordo.
Sì, hai ragione. Maledetto inglese. Forse Song for the Diff.
Ok.
È il connubio migliore appunto tra lo stoner e la melodia, pieno di brani incalzanti e grintosi. Dave Grohl addirittura dichiarerà una cosa, penso abbastanza forte, che appunto che è il migliore album che abbia mai registrato. E qui magari i fan di Nirvana ci pensano un attimino, però effettivamente è un grande bel album. A me piace veramente
però,
tanto.
Dica meglio di Nevermind, secondo me è una stronzata. Però,
Dave Grohl ha dichiarato così. Nel 2004 Olivieri viene allontanato dalla band, che però continua nella produzione, prima con Lullaby to Paralyze e poi con Era Vulgaris, album che io sinceramente non ho ascoltato. Tu?
No. Neanche. Quindi, anche con loro mi sono fermato a Songs for the Deaf, ho sentito qualcosa dei lavori successivi, ma non per bene.
Ok, quindi a questo punto andiamo ad ascoltare da Rated R Feel Good It of the Summer.
Nicotine value, my good old marijuana, ecstasy and alcohol.
E questi erano i Queens of the Stone Age.
Che grande, Josh.
Grandissimo pezzo. Figure It of the Summer. A questo punto abbiamo rimasto ci sono rimaste le ultime due band, se non erro.
Esattamente.
E toccano tutte e due a me.
Eh sì.
Allora, partiamo con un altro grandissimo fenomeno degli anni 2000, che sono gli Arctic Monkeys. Gli Arctic Monkeys nascono a Sheffield nel 2003 grazie ad Alex Turner, cantante e chitarrista. La leggenda vuole che si siano fatti conoscere in tutto il Regno Unito grazie a un demo che si intitola 5 Minutes with Arctic Monkeys, che fu distribuito su internet gratuitamente e quindi ascoltato da tantissima gente. Ho detto tipo che lui fece questa cosa perché non sopportava il fatto che le band vendessero i demo ai concerti invece di regalarlo, no? E quindi gli venne questa idea. Nel 2005 quindi firmano per la Domino Records, anche se inizialmente volevano rimanere totalmente indipendenti e fare una cosa insomma come con il primo EP, poi però insomma cedono, e direi che la scelta è stata giusta, perché cioè, non so se gli interessava fa qualcosa dei soldi, ma ci sono riusciti ampiamente. Infatti l'anno dopo esce Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, che vende più di 1 milione di copie in soli 8 giorni, ed è subito da Guinness dei primati. Infatti batte il precedente record, che era pensato degli Oasis. L'anno dopo è la volta di Favorite Worst Nightmare, che più o meno rimane sulle stesse sonorità del debutto, mentre nel 2009 è la volta di Unbug, che è prodotto da Josh Homme, e quindi ecco che ci ricolleghiamo, no? Un attimo. No, non voluta proprio questa cosa.
Mm?
Non voluta questa cosa.
Assolutamente no.
Però vedi? Josh Homme dei Queens of the Stone Age, dove insomma il sound un po' cambia, i ritmi si fanno molto meno serrati, tranne insomma in un paio di episodi, e c'è un po' più spazio per le ballate. C'è anche un pezzo quasi Morrissey, Cornerstone. Il 6 giugno di quest'anno uscirà il nuovo album, che intanto è stato anticipato dal singolo Brick by Brick. A questo punto degli Arctic Monkeys ci andiamo a sentire uno dei loro hit del primo disco, che è I Bet You Look Good on the Dance Floor.
Yeah.
E questi erano gli Arctic Monkeys con I Bet You Look Good on the Dance Floor. A questo punto siamo giunti al termine, abbiamo l'ultimo gruppo da analizzare e ricordiamo che
non sono i Killers.
Non ci sono i Killers perché ci stanno altamente sul cazzo. Ancora più degli Editors da parte mia.
Esattamente, sì, anche più degli Editors.
Anche quelli lo diciamo la prossima volta, ok?
Sì,
gli Editors li lasciamo per la prossima puntata. L'ultima band in questi invece sono i Franz Ferdinand, che non ti stanno tanto simpatici, però neanche loro a te.
No, sì, sì, alla fine sì, non è mio genere. Non è mio genere, però alla fine.
E invece Franz Ferdinand,
invece a te sono diventati antipatici.
Bravo, un gruppo sul quale ho messo una X, diciamo, dopo averli visto dal vivo, averli visti
però
dal vivo.
Bella
perché...
puntata questa, mi piace perché sono sempre giudicato, mi piace tantissimo, guarda.
Beh, chiaro, perché alla fine insomma
queste ne sono più giustamente le band nostre.
Sì, e sono, come dire, più opinabili, come possiamo dire, no? Cioè, nel senso, non stiamo parlando di mostri sacri, per quanto, per carità, c'è sicuramente del talento, però non paragonabile a cose di un certo spessore di una volta. Franz Ferdinand si formano nel 2003 a Glasgow, in Scozia, grazie a Alex Capranos, o Capranos, chissà, lo scopriremo. Tu che dici?
Capranos.
Quindi è Capranos, ok, perché tanto quello è. Grazie a Capranos e Nick McCarthy, il chitarrista. Debuttano nel 2004 con Franz Ferdinand, il disco omonimo, che è una sorta di incrocio tra alternative, new wave e un po' anche di Britpop, che vende subito bene e conquista molti critici e fan. L'anno dopo è la volta di You Could Have It So Much Better, che conferma la statura del gruppo, mentre bisognerà aspettare 4 anni, ovvero nel 2009, per Tonight Franz Ferdinand, che oltre ai soliti richiami new wave, diciamo, aggiunge al sound del gruppo anche un pizzico di funk e anche una buona dose di elettronica, quindi insomma un cambio apprezzabile. Peccato che nel tour che sono andato a vedere hanno suonato la bellezza di 1 ora e 15 scarsa per... oddio, quanto era il biglietto? Sui 35 tutti sicuro, mi pare sui 35 euro. Insomma, mi è parso un po' pochino, come disse Costa.
Quindi, bella.
Come disse Costa.
Non ricordiamo ciò che disse Costa.
Mi sembri un po' cara.
Mi sembri un po' cara.
Prostituta di Sicilia. Mi sembri un po'
con
cara.
Con la moglie davanti, soprattutto.
Questa non la capirà nessuno, ma è un personaggio noto di Sant'Erminio. Molto noto di Sant'Erminio.
Abbiamo già detto troppo.
Che penso. Sì, vabbè, ma tanto chi...
Prostituta di Sicilia.
Sì, vabbè, ma chi ci ascolta. Che in presenza della moglie disse queste cose a un, insomma, un mignottone
siciliano.
Un mignottone siciliano che bazzicava il luogo, che bazzicava Sant'Erminio, e disse, insomma... sei un po' troppo cara, prostituta di Sicilia, per
non diciamo
tipo di prestazioni,
erano
ma
poche effettivamente.
Però effettivamente insomma per quello quanto ammontava la cifra?
1.200.000
1.200.000 conigli belli e peleti, belli ricordiamolo peleti. Ricordiamolo e va bene, a questo punto
Franz Ferdinand,
sì, torniamo seri, come on home.
Oh,
E siamo giunti al termine, sfumiamo un attimino il camonome di Franz Ferdinand e vi lasciamo con un grandissimo pezzo di Radiohead, apertura di Key Day, Everything in its Right Place. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con la seconda parte. Adesso praticamente analizzeremo band, diciamo, un po'
quelle
meno
che magari meritavano un po' qualche passaggio in più su MTV.
Assolutamente, assolutamente, in particolare alcuni invece insomma non lo hanno avuto o lo stanno avendo magari da poco, insomma,
sono stati scoperti da poco.
Sono stati scoperti da poco e invece insomma non sarebbe stato male passarle anche all'epoca.
E invece a questo
un pochino di più. E ci salutiamo quindi con Everything in its Right Place. A lunedì prossimo.
A lunedì prossimo. Ciao.
Right place, right place.